Laser.
Avventurarsi nella comprensione delle parole delle scritture. È sufficiente sfogliare il saggio del cardinale Gianfranco Ravasi intitolato L'alfabeto di Dio, edizioni San Paolo, per comprendere la difficoltà nel muoversi tra le diverse interpretazioni dello stesso termine in ebraico e in greco. Il primo, ad esempio, Adam, uomo, che solo nell'Antico Testamento è presente in ebraico oltre 550 volte, ma anche Adama, terra, ci porta al collegamento tra la materia e la creazione del primo uomo, ed è solo un esempio. Il cardinal Ravasi, lombardo ma romano d'adozione, città di cui non ha preso l'accento, ha percorso l'intera carriera ecclesiastica da studioso dei testi sacri. 81 anni, una passione per i libri, come si comprende entrando nel suo studio in via della Conciliazione a Roma, a pochi passi dallo stato della città del Vaticano e dal cupolone. Ravasi ha insegnato esegesi dell'Antico Testamento e ebraico alle facoltà di teologia di Milano, responsabile della Pinacoteca Ambrosiana e fino all'anno scorso presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Il lavoro L'alfabeto di Dio dà l'impressione di riassumere l'intera carriera di studioso e di accademico del cardinale, un testo dedicato alle parole. Perché allora capire la singola parola è fondamentale, cardinal Ravasi?
Innanzitutto lo è per una ragione, direi quasi personale, che diventa oggettiva però. Ho passato buona parte della mia vita a studiare le scritture bibliche, che sono appunto tutte parole. Pensiamo all'Antico Testamento, per esempio in ebraico sono più di 300.000 parole. In questa luce subito l'elemento fondamentale è stato proprio quello di scoprire che l'analogia, cioè il modo per rappresentare Dio più significativo e suggestivo, è proprio questa realtà tipicamente umana che è la parola. La prima riga ideale della Bibbia comincia così in ebraico: Vayomer Elohim yoior vayoior, che vuol dire Dio disse sia la luce e la luce fu. La creazione è semplicemente un atto sonoro, diremmo, è un atto affidato alla parola. E ancora, se andiamo avanti qualche pagina dopo, troviamo per esempio nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, discorso di Mosè. Mosè sta riassumendo tutta l'esperienza che Israele ha vissuto quando era nella valle e dal monte scendevano le 10 parole, cioè il decalogo. Ecco, in quell'occasione riassume quell'esperienza semplicemente con questa frase. Non dimentichiamo che era un popolo di pecorai, di nomadi, che inizialmente adoravano persino pietre, e dice: Dio vi parlò di mezzo al fuoco, voce di parole, suono di parole, kol devarim in ebraico. Voi ascoltaste, immagine alcuna voi non vedeste, solo una voce, zulati kol. Quindi tutto il riassunto di quell'esperienza del Sinai è la parola che viene data. E per concludere, pensiamo al Nuovo Testamento, idealmente come comincia il Vangelo di Giovanni, la prima riga, en arche en o logos. In principio c'era la parola, e la parola è poi il principio di tutta la creazione. E ancora versetto 14, che è significativo: kai o logos sarx egeneto. E il verbo divenne carne, che carne nel linguaggio giovaneo è storia, e quindi vuol dire divenne cultura, divenne parole.
Immaginiamo di entrare in una casa di Roma attorno agli anni 60-70 del primo secolo. Là è riunita una comunità cristiana, una di quelle che San Paolo saluta nella parte finale della sua lettera ai Romani. Stando sulla soglia, in silenzio, ascoltiamo la catechesi che un presbitero sta tenendo. Egli non parla in latino, che è la lingua ufficiale e colta, ma usa quella più comune a livello popolare e la più diffusa in tutto il mondo di allora, il greco, simile a una sorta di inglese a causa della sua diffusione. È probabile che molti lettori che hanno fatto il liceo riuscirebbero a comprendere alcune parole di quella lezione. Ora, il linguaggio orale e scritto è una delle componenti identitarie fondamentali della nostra appartenenza all'umanità. Le parole sono alla base dei nostri discorsi, ma anche dei libri che leggiamo. Così, se vogliamo evocare una piccola curiosità statistica, il Nuovo Testamento greco è composto da 138.020 parole, ma i diversi termini usati e ripetuti sono soltanto 5.433, compresi gli articoli e le preposizioni, mentre l'Antico Testamento ebraico totalizzava 305.441 parole sulla base di 5.750 vocaboli diversi. A questo punto è facile intuire quale sia il termine che proponiamo: logos, che significa parola, ma anche discorso, e che è entrato in tanti nostri vocaboli come teologia, psicologia, sociologia e così via.
Dunque, se una parola può essere interpretata con più definizioni, non perdiamo qualcosa al momento della traduzione? Ci viene consegnata una versione solo parziale.
La traduzione è certamente un elemento fondamentale e io vorrei sottolineare soprattutto due volti della traduzione. Il primo volto è luminoso, dobbiamo dire, e qui userei una rappresentazione che ha fatto un filosofo importante del secolo scorso, un filosofo protestante francese, Paul Ricoeur, il quale ha scritto un saggio molto interessante sulla traduzione, dicendo che la traduzione è sostanzialmente un'opera di accoglienza, cioè io accolgo l'altro col suo messaggio attraverso il canale mio, che è il canale della mia parola, e viceversa, io mi comunico con la mia voce attraverso un canale di conoscenza che è dell'altro. È un atto di accoglienza, quindi è positiva avere la traduzione. Ma c'è anche il volto oscuro, e lo rappresentava bene Cervantes, il grande autore del Don Chisciotte, il quale diceva: la traduzione è come il rovescio di un arazzo. Voi provate a guardare l'arazzo davanti, è mirabile. Se lo si vede invece della parte posteriore, sono i fili che cadono, i colori non sono poi così squillanti e così via. Quindi la traduzione è sempre imperfetta. La traduzione tante volte, poi quando siamo nell'interno di lingue che hanno sistemi completamente diversi dal nostro, da quello occidentale per esempio, quando riguarda il mondo semitico, loro hanno parole molto limitate. L'Antico Testamento usa soltanto 5.750 parole, pensiamo che l'italiano ne avrà 200.000. E quindi avviene quel fenomeno che tecnicamente viene chiamato la polisemia, cioè ci sono più significati assegnati ad un'unica parola. E allora in questo caso la traduzione è più faticosa, perché l'autore ammicca magari contemporaneamente a due significati, io posso esprimerlo soltanto con uno solo. Faccio solo un esempio: nel libro di Giobbe a un certo momento si parla: la mia vita ormai sta scorrendo quasi come un filo che si spegne, è un corso d'acqua che sta andandosene, e finisce senza tikva. Tikva, 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 che è la stessa pronuncia, la stessa realtà, di per sé vuol dire speranza, però vuol dire anche, un vocabolo omofono probabilmente, filo. E in quel momento cosa dice? Se ha fatto prima la rappresentazione di un corso che se sta andando, la traduzione dovrebbe essere come io ho fatto, ma con due parole però a questo punto. La mia vita ormai scorre senza più un filo di speranza. Ma in ebraico c'è una parola sola, tikva.
E nella lettura quotidiana delle scritture, come riusciamo allora a vedere la parte luminosa dell'arazzo e non perderci in quella grigia con i resti dei fili?
Qui esiste naturalmente un fenomeno che è indispensabile, che è quello del commento. È indispensabile avere la nota in calce, o comunque un'introduzione, proprio perché dobbiamo stabilire un ponte di comunicazione tra due rive diverse, tra due sponde diverse, che sono i due sistemi linguistici. È per questo motivo che è fondamentale evitare quel rischio che purtroppo è praticato non soltanto, sempre si dice, in una certa religione, non è vero, c'è anche da noi, che è il fondamentalismo. Non è solo islamico, è anche cristiano. Il fondamentalismo è usare il suono, quasi diremmo, la parola materiale in sé, come se fosse la verità assoluta da praticare, mentre in realtà questa parola ha un contesto, ha più significati, come abbiamo detto prima, ha anche coordinate storico-geografiche caduche. E allora è necessario che ci sia proprio questa che si chiama l'esegesi, che è una parola di origine greca che vuol dire ek più egeomai, tirare fuori dal testo tutto quello che contiene autenticamente.
Torniamo allora al suo lavoro, Cardinal Ravasi. Lei ha iniziato ragionando sul rischio fondamentalismo in tutte le religioni?
Il fondamentalismo è una malattia un po' di tutte le religioni, che soprattutto si basa su un'illusione, cioè l'illusione di essere veramente fedeli, perché si interpreta quel testo nella maniera più letterale possibile. In realtà noi sappiamo che tante volte, senza avere per esempio i generi letterari, senza riuscire a conoscere la simbolica, senza conoscere il linguaggio orientale che ama per esempio il turgore dei sentimenti, delle reazioni, alla fine si hanno risultati che sono paradossalmente contrari rispetto al messaggio che si vuole dare. Per questo motivo è indispensabile, ritorniamo ancora a ribadire, la necessità di una conoscenza delle scritture, non soltanto per un ascolto vago, una lettura vaga, ma attraverso un vero e proprio percorso di conoscenza.
Restiamo al pericolo fondamentalismo. Che tipo di accoglienza c'è allora della lettura complessa che va alla radice delle parole, che mette in evidenza la polisemia, tipica ad esempio del mondo ebraico, e che si ritrova spesso nel suo studio? Quale l'accoglienza di questa complessità nel mondo cattolico?
La difficoltà anche dei cattolici, diciamo, semplici, che accostano per la prima volta la Bibbia, è indubbiamente segnata dal rischio, dalla tentazione di interpretarla letteralisticamente, che è anche la via più semplice. Qualche volta a fare questo percorso sono persino certi movimenti spirituali, i quali sono convinti: apri la Bibbia, leggi a caso un versetto e lo metti in pratica. E senza contesto magari quel versetto è paradossale. E allora a questo punto, proprio sulla base di una delle domande più comuni che un esegeta riceve, una delle domande fondamentali è proprio quella che riguarda la violenza sacra nella Bibbia. E lì come si risponde? Perché quelli sono testi, ci sono almeno 1000 testi nell'interno dell'Antico Testamento in cui Dio combatte o vince o fa vincere o anche induce quasi alla vittoria il suo popolo, diventa quasi un generale trionfatore e così via. Ecco, la risposta evidentemente è complessa ed è legata a quella vera e propria scienza che tecnicamente si chiama l'ermeneutica, dal nome Hermes, il dio dell'interpretazione degli oracoli di Zeus, degli dei. Io voglio ricordare soltanto due elementi, perché è uno dei più rischiosi dal punto di vista della lettura letteralista. Primo, il linguaggio semitico è diverso dal nostro. Il linguaggio semitico non conosce l'astrazione. Non può parlare, per esempio, dell'ingiustizia, parla dell'ingiusto. Non può parlare dell'ostilità, parla del nemico. Ha bisogno sempre di concretizzare. E soprattutto è un linguaggio di taglio barocco, quasi enfatico, perché ha fiducia nella parola. La parola è efficace per loro ed è per questo che allora usa tante volte semplicemente la parola per maledire, non perché voglia poi compiere esattamente quell'atto. E la seconda ragione, che è quella fondamentale, più complessa da spiegare e da sottolineare, è che la religione ebraico-cristiana tutta, la religione biblica quindi, è di sua natura storica. Non è una collezione di teoremi teologici astratti, perfetti, fatti scendere dal cielo. È invece la scoperta della voce, della parola di Dio, che è nell'interno della trama oscura della storia, che quindi si manifesta anche nei crocevia. È suggestivo da questo punto di vista la pittura di Chagall, perché rappresenta per esempio Mosè all'angolo della strada dello Stettler, il villaggio mitteleuropeo in cui lui viveva. Ecco, è il modo di far capire che si tratta di una religione in cui le parole e le frasi e i racconti non devono essere presi alla lettera, ma come un messaggio sotteso, un filo d'oro sotteso, che è avvolto però dalla concretezza della storia.
Akouo, Shema Yisrael, ascolta Israele. È questo l'avvio di un passo del Deuteronomio, che costituisce una delle preghiere quotidiane più care dell'ebreo di tutti i tempi, contenente un'intensa professione di fede e di amore nei confronti del Signore. Anche Gesù, quando vorrà definire il primo di tutti i comandamenti, ricorrerà a questo testo che si apre con un intenso appello all'ascolto. Se la parola è per eccellenza la via della rivelazione divina, è conseguenziale che la fede sia legata all'ascolto attento e partecipe. Anche San Paolo ricordava: come potranno credere in colui del quale non hanno udito parlare? Gesù stesso, a più riprese, ribadisce la necessità dell'ascolto della parola divina. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Se voi non ascoltate, e perché non siete da Dio. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
La tradizione giudaica ha sempre sostenuto che evidentemente la lingua di Dio fosse l'ebraico. In realtà noi dobbiamo dire che proprio per il discorso sulla parola, la parola è per eccellenza trascendente e quindi misteriosa, tant'è vero che si arriva al punto di identificarla col silenzio. Questo è paradossale. Il nome di Dio non lo si pronuncia mai. Ed è la parola più presente in tutto l'Antico Testamento, più di 6.000 volte. Eppure non lo si dice nella tradizione giudaica. Si dice Hashem, il nome, per eccellenza. Quindi, da un lato, bisogna riconoscere che la parola in sé è mistero anche. Dall'altra parte, però, ricordavamo prima che è sarx, carne, come dice il Vangelo di Giovanni. Cioè si esprime in parole concrete, e quindi noi dovremo studiare quella lingua concreta che è l'ebraico e il greco in cui si è manifestata. Ed è per questo che la lingua di Dio è in pratica misteriosa, ineffabile ed effabile. Per quanto riguarda poi in maniera particolare la categoria espressa con due verbi diversi, quelli che si citavano, cioè shama e akuein, antico, nuovo testamento, dobbiamo dire prima di tutto che il verbo è il verbo fondamentale della fede, e lo è anche per Paolo, che lo usa in maniera particolare, per tutte e due, lo è sia per l'antico sia per il nuovo testamento. È fondamentale perché la professione di fede che l'ebreo pronuncia ogni giorno e nella liturgia è sempre presente è Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, eccetera. Cioè, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore Dio tuo, eccetera, come cita anche Gesù. Questa è la professione di fede fondamentale, ascolta, ascoltare. Ascoltare non è sentire. Quindi è un'adesione interiore. Ed è per questo che poi nel Nuovo Testamento diventa upakoe, obbedienza, è obbedire. Chi ascolta al tempo stesso non apre soltanto la conchiglia dell'orecchio perché senta l'onda del mare di Dio, è anche colui che poi dopo mette in pratica. Beati coloro, dirà Gesù, che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica.
Nell'Antico Testamento c'è un intermediario, chiamiamolo così, un profeta, tra Dio e chi ascolta. Nel Nuovo Testamento il messaggio arriva direttamente ai fedeli. Anche questo tipo di ascolto cambia?
Tra l'Antico e il Nuovo Testamento, prima di tutto, bisogna ribadire che c'è continuità, perché è un'unica alleanza che ha tappe diverse tra Dio e il suo popolo. Naturalmente nell'Antico Testamento sostanzialmente c'è la voce profetica come ponte di comunicazione, perché appunto questa parola trascendente, quasi diremmo carismaticamente, entra nell'interno di una persona che parla in nome di Dio. La parola profeta, che è evidentemente una parola greca, non ebraica, l'ebraico usa dei vocaboli diversi, soprattutto navi, che vuol dire l'inviato. Profeta in greco vuol dire femi, profetes, femi vuol dire parlare. Pro è una preposizione che ha tre significati. Il primo è il più importante, contrariamente a quanto credono normalmente anche i nostri ascoltatori. In nome di, è colui che parla in nome di, è il portavoce. Ha avuto questa esperienza profonda e la comunica. Secondo, però, vuol dire anche colui che parla, pro vuol dire davanti a. Il profeta non è un esoterico, è un uomo che parla in piazza, che parla a tutti. Quindi comunica un messaggio che deve essere ascoltato, accolto. Terzo vuol dire prima di. Ed è questo l'elemento che di solito è diventato fondamentale nell'accezione comune. Profeta che prevede il futuro. No, questo non è vero. Profeta intuisce anche il futuro perché interpreta veramente il presente e ne vede il germe e ne vede lo sviluppo alla luce della ispirazione divina. I profeti, difatti, se noi leggiamo una qualsiasi pagina della Bibbia, è piena di guerre, è piena di invocazioni perché uno soffre e così via. Cioè è veramente il presente. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, invece, lì in quel caso c'è il Figlio. E allora la rivelazione diventa più diretta, più immediata.
Cardinal Ravasi, che lingua parlava allora Cristo? Era poliglotta? A seconda degli interlocutori parlava lingue diverse?
Gesù innanzitutto dobbiamo dire che parlava normalmente in aramaico. Una lingua però, contrariamente a quanto dicono alcuni, che noi non conosciamo in pienezza. Abbiamo soltanto una conoscenza di base, quasi una sorta di filigrana, perché l'aramaico biblico e l'aramaico classico era, che è diventato a un certo momento come l'inglese per il vicino Oriente, era però legato a coordinate e a una forma culturale diversa. Lui parla un aramaico galilaico, quello che parla anche Pietro, tant'è vero che Pietro, quando la donna che sta riscaldandosi, Pietro sta riscaldando il cortile del sommo sacerdote, gli dice: dalla tua parlata si capisce, perché parlava con l'accento galilaico. Gesù parla poi anche qualche altra lingua? Beh, probabilmente, anzi più che probabilmente, sicuramente parla l'ebraico. L'ebraico biblico era conosciuto, non era una lingua parlata normalmente, veniva usata nei dibattiti, quando lui discute con gli scribi, naturalmente quando commenta anche la Bibbia, evidentemente. Quello l'ebraico era una lingua nobile, non comune, però applicata in certi contesti. Terzo, è la lingua che allora, l'inglese di allora in tutto l'impero, era ormai il greco. E Gesù conosce il greco? Probabilmente conosceva qualcosa del greco, sapeva almeno districarsi in qualche frase, ma non aveva una conoscenza tale come avevano alcuni che facevano commerci e così via, che avevano rapporti con l'impero romano, che usavano normalmente anche, usavano il greco molto bene. Quindi forse, parlando con Pilato, avrà usato il greco, perché il latino era dei grandi documenti.
Shalom. Ecco una parola che ormai tutti conoscono, che è usata come saluto sia nell'ebraico moderno sia in arabo, salam, e che nell'Antico Testamento risuona 237 volte. Il famoso filosofo ebreo olandese Spinoza affermava giustamente che la pace non è assenza di guerra soltanto, è una virtù, uno stato d'animo che dispone alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia. Nella visione messianica biblica l'orizzonte sarà segnato proprio dalla pace, che è anche il nome di Gerusalemme, almeno nell'interpretazione tradizionale, città della pace, Ir Shalom. Allora terra e cielo si uniranno in un'armonia d'amore, come aveva annunciato il profeta Isaia in quell'affresco poetico in cui persino gli animali, tra loro ostili, si rapacificheranno. Lupo con agnello, leopardo con capretto, vitello con leoncello, mucca e orsa, leone e bue, il bambino e la vipera.
Una delle parole fondamentali nell'interno dell'Antico Testamento per il messianismo, cioè per l'attesa del Messia, è la categoria shalom, pace. Questa parola di per sé letteralmente vuol dire qualcosa di concluso, di circolare. Cioè non è semplicemente perciò l'assenza di guerra, come si suol dire, ma è veramente il benessere, la pienezza. Tant'è vero che nella tradizione giudaica si dice che la pace è come la spezia che o il lievito nella pasta della storia, e in questa luce allora diventa fondamentale. Io vorrei aggiungere allora una nota particolare che è provocatoria. Nell'interno dell'Antico Testamento c'è una norma per le relazioni interpersonali, e la pace di per sé suppone le relazioni, che è quella che noi consideriamo, noi cristiani, soprattutto perché il giudizio che ne ha dato Gesù, anche consideriamo negativamente, ed è la legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente, piede per piede, mano per mano, bruciatura per bruciatura e così via, si dice nel libro dell'Esodo. Ebbene, questa norma, strettamente parlando, è una norma di giustizia commutativa, è di giustizia di proporzionalità. Che cosa abbiamo visto noi ai nostri giorni? Non abbiamo visto l'applicazione di questa legge nel conflitto arabo-israeliano tra Gaza e Israele. Abbiamo visto invece la legge di Lamech, il capitolo 4 della Genesi. Questo discendente di Caino, il quale dice alle sue due mogli: se un uomo mi fa una scalfittura, io l'ammazzo. Se mi fa un livido, io gli ammazzo il figlio. Se Caino è stato vendicato 7 volte, io sarò vendicato 77 volte. Ecco, la legge che domina ora, purtroppo, dobbiamo dire, è la legge della vendetta totale, il canto delle spade che fa questo personaggio. Ed è in questa luce che allora dobbiamo ritornare, da un lato, alla legge del taglione almeno, e Cristo, come tutti sanno, prenderà la parola di Lamech e a Pietro che gli dice: quante volte devo perdonare? Fino a 7? In Matteo 18 risponde: non fino a 7, ma fino a 70 volte 7, ammiccando alla vendetta, che diventa invece la legge del perdono, purtroppo non praticata neppure dai cristiani.